Dalla considerazione del premio toccato alle anime sapienti, al tutto lontane da materiali interessi, e della propria condizione d'uomo spiritualmente liberato e perciò ammesso alla conoscenza della gloriosa vita del paradiso, nasce in Dante, per contrasto, l'accorata deplorazione del mondo che malvive. Quanto falsi sono gli argomenti che tengono i desideri umani attaccati alle cose terrene. O insensata cura dei mortali, quanto son difettivi sillogismi quei che ti fanno in basso batter l'ali. Dante enumera quindi i molti punibili errori degli insensati mortali. Le attività mal concepite e fatte da nobili peccaminose e gli ozi colpevoli, le professioni avvilite del legista, del medico, seguace di Ippocrate, autore di un libro intitolato Aforismi, e del sacerdote, e già aveva scritto nel Convivio, né si dee chiamare vero filosofo colui che è amico di sapienza per utilitade, siccome sono gli legisti, gli medici e quasi tutti gli religiosi che non per sapere studiano, ma per acquistare moneta o dignitade. E chi desse loro quello che acquistare intendono, non sovrasterebbero lo studio. Poi i tiranni e i ladri e i cattivi amministratori e finalmente la turba di coloro che son dediti ai piaceri dei sensi. Chi dietro a iura e chi ad aforismi sengiva e chi seguendo sacerdozio e chi regnar per forza o per sofismi e chi rubare e chi civil negozio, chi nel diletto della carne involto s'affaticava e chi si dava all'ozio, quando da tutte queste cose sciolto con Beatrice Merasuso in cielo cotanto gloriosamente accolto. Nel cielo del sole la danza dei beati s'è di nuovo arrestata e di nuovo l'anima di San Tommaso, fattasi di una più pura e intensa luminosità, ricomincia a parlare. Come gli altri spiriti del paradiso, San Tommaso legge in mente dei i pensieri di Dante e sa quindi i dubbi che sono nati in Dante circa il significato di due frasi dette nel primo discorso e si accinge a sciogliere il primo dubbio facendo una lunga premessa in cui sarà il racconto della vita esemplare di San Francesco. Poi che ciascuno fu tornato nello punto del cerchio in che avanti s'era, fermossi come a candelier candelo. E io sentii dentro a quella lumera che pria m'aveva parlato, sorridendo incominciar facendosi più mera, così com'io del suo raggio resplendo, sì riguardando nella luce eterna li tuoi pensieri onde cagioni apprendo. Tu dubbi, e hai voler che si ricerna in sì aperta, in sì distesa lingua, lo dicer mio, che al tuo sentir si sterna, ove dinanzi dissi, u ben si impingua, e l'audissi non surse il secondo, e qui è uopo che ben si distingua. Solenne, sacrale è il tono con cui si inizia il panegirico, l'epopea del santo. La provvidenza che governa il mondo con quella sapienza di cui la vista, l'intelletto di qualsiasi creatura, ogni creato aspetto, non può conoscere il fondo, affinché la Chiesa che Cristo sposò, sacrificandosi sulla croce, andasse verso lo sposo più sicura in se stessa da pericoli e nemici e più fedele all'esempio di lui, volle mandare in terra due principi, due capi che da un lato e dall'altro la guidassero. San Domenico con la sapienza e San Francesco con l'amore. La provvidenza che governa il mondo con quel consiglio nel quale ogni aspetto creato e vinto pria che vada al fondo, però che andasse ver lo suo diletto la sposa di colui che ad alte grida disposò lei col sangue benedetto, in sé sicura ed anche a lui più fida, due principi ordinò in suo favore, che quinci e quindi le fosser per guida. L'un fu tutto serafico in ardore, l'altro per sapienza in terra fue di cherubica luce uno splendore. Lodando l'uno si loda anche l'altro, dice San Tommaso, poiché la loro opera fu ordinata a un fine unico, il bene della Chiesa. e il domenicano San Tommaso farà l'elogio di San Francesco. De l'un dirò, però, che da men due si dice l'un pregiando, qual uom prende, perché ad un fine fuor l'opere sue. Ecco in primo luogo la descrizione, o meglio la delimitazione, della terra natale di San Francesco, i fiumi che scorrono ai piedi del monte Subasio, la costa occidentale del monte a oriente di Perugia e di là dal monte Nocera e Gualdo. Intra Tupino e l'acqua che discende del colle eletto dal beato Ubaldo, fertile costa d'alto monte pende, onde Perugia sente freddo e caldo da porta sole, e di retro le piange per grave giogo Nocera con Gualdo. Sulla fertile costa del Subasio, dove essa si fa meno ripida, è Assisi. Di lì è nato al mondo un sole benefico come il sole celeste quando sorge con miglior corso e con migliore stella dal punto esatto di Levante. Sicché chi parla del luogo nativo di San Francesco non dica ascesi, Assisi, che sarebbe dir troppo poco, ma dica Oriente. Di questa costa, là dov'ella frange più sua rattezza, nacque al mondo un sole come fa questo talvolta di Gange. Però chi d'esso loco fa parole non dica ascesi, che direbbe corto, ma Oriente, se proprio dir vole. San Francesco nacque nel 1182 da un mercante di stoffe, Pietro Bernardone, e da una donna nativa della Provenza, Pica Bourlemont. E forse per l'origine di sua madre, il bambino che era stato battezzato col nome di Giovanni fu chiamato Francesco, cioè francese. Divenuto collaboratore del padre, condusse un'esistenza inquieta, da principio, anche rivolta alle distrazioni del mondo, fino al 1206, anno in cui ebbe inizio la sua conversione alla vita ascetica. Non era ancor molto lontan dall'orto che il cominciò a far sentir la terra della sua gran virtute alcun conforto, che per tal donna giovinetto in guerra del padre corse, a cui come alla morte la porta del piacer nessun disserra, ed innanzi alla sua spiritual corte et coram patre le si fece unito, poscia di in di l'amò più forte. Non era ancora molto lontano dalla nascita orto, l'ortus latino, da orior, e si badi come nel discorso continui l'implicazione dell'immagine del sole, della similitudine del sole, era insomma San Francesco ancora giovane quando cominciò a far sentire i suoi benefici influssi alla terra, con l'esempio che gli diede affrontando l'ira paterna per amore di una donna alla quale, come alla morte, nessuno apre volentieri la porta. E la fece sua sposa, dinanzi alla curia episcopale e al cospetto del padre stesso, coram patre e formula curiale, e il latino, osservava il Tommaseo, sta qui come di un atto rogato. Sono le mistiche nozze di Francesco e la povertà, uno degli episodi più famosi della vita del santo. Francesco aveva venduto un cavallo e alcune stoffe del commercio paterno, offrendone poi il ricavato per il restauro di una chiesa in rovina. Il padre, infuriato, lo citò davanti al vescovo di Assisi perché rinunziasse all'eredità, e Francesco non soltanto rinunziò lietamente, ma in presenza del vescovo e del popolo si spogliò degli abiti che indossava e rivestì quelli di un servo della curia. E così furono celebrate le nozze di Francesco con Madonna Povertà. Questa, privata del primo marito, 1100 anni e più di spetta e scura, fino a costui si stette senza invito, né valse udir che la trovò sicura, con Amiclate al suon della sua voce, colui che a tutto il mondo fe paura, né valse esser costante né feroce, sì che, dove Maria rimase giuso, ella con Cristo pianse in sulla croce. Vedova, dopo la morte di Cristo, la povertà disprezzata e trascurata non fu più richiesta da nessuno fino al suo incontro con Francesco. Ne valse a farla desiderare il sapere che Amiclate, un povero pescatore dalmata, di cui si narra nella Farsalia di Lucano, non si turbò minimamente, sicuro com'era di non avere nulla da perdere, quando lo stesso Cesare venne a bussare alla sua capanna, e nemmeno giovò alla povertà l'essersi dimostrata costante e impavida nella sua fedeltà, al punto che mentre Maria rimase ai piedi della croce, essa vi salì a patire con Cristo. Ma perch'io non proceda troppo chiuso, Francesco e povertà per questi amanti prendi oramai nel mio parlar diffuso. Dante intende oramai che gli amanti di cui parla San Tommaso sono Francesco e la povertà. La lor concordia e i lor lieti sembianti, amore e maraviglia e dolce sguardo facino esser cagion di pensier santi, tanto che il venerabile Bernardo si scalzò prima e dietro a tanta pace corse e correndo li parve esser tardo. O ignota ricchezza, o ben ferace, scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro, dietro lo sposo, sì, la sposa piace. Lo spettacolo del loro felice amore indusse altri a voler imitare, ed ecco i primi seguaci, Bernardo di Quintavalle, e poi Egidio d'Assisi, e poi Silvestro. E c'è, nel ritmo stesso di questi versi, il fervore dolcissimo dei sentimenti espressi e la gioiosa alacrità di chi riesce a liberarsi interamente di ciò che l'impaccia. Indi sen va quel padre, quel maestro, con la sua donna e con quella famiglia che già legava l'umile capestro, e così se ne vanno Francesco e la sua sposa e la sua famiglia, i suoi discepoli, già cinti da un'umile corda invece della cintura di pelle, e vanno a Roma per ottenere l'approvazione del Papa alla nuova regola, al nuovo ordine. Né li gravò viltà di cor le ciglia per esser fidi Pietro Bernardone, né per parer dispetto a Maraviglia, ma regalmente sua dura intenzione ad Innocenzio aperse e da lui ebbe primo sigillo a sua religione. Dolcezza e asprezza della sua persona, umiltà e ruvidità dei suoi atteggiamenti, così Lauerbach definisce i caratteri distintivi di San Francesco, e sono i medesimi che San Francesco mostra nella raffigurazione dantesca. Uomo di miserevole aspetto, sì, e figlio di semplice mercante, ma non intimidito perciò davanti alla maestà del pontefice Innocenzo III, al quale anzi regalmente, con fierezza e solennità, espone la dura regola stabilita per il suo ordine e ne otterrà oralmente la prima conferma. Poi che la gente poverella crebbe dietro costui, la cui mirabil vita meglio in gloria del ciel si canterebbe, di seconda corona redimita, fu per onorio dall'eterno spiro la santa voglia desto archimandrita. E poi che per la sete del martiro, nella presenza del soldan superba, predico Cristo e gli altri che il seguiro, e per trovare a conversione acerba troppo la gente, per non stare indarno reddissi al frutto dell'italica erba, nel crudo sasso intrattevero ed arno da Cristo prese l'ultimo sigillo che le sue membra 2 anni portarno. Poi la seconda approvazione data da Onorio III con bolla scritta. Poi la missione di San Francesco in Oriente, rimasta vana per la riluttanza di quelle genti a convertirsi al cristianesimo, e il ritorno in Italia. E qui notiamo di sfuggita che Dante commette un errore di cronologia, perché il viaggio in Oriente precedette l'incontro con Onorio. E finalmente il terzo e ultimo sigillo, le stimmate che sull'aspro monte della Verna, dove si era ritirato, Francesco ricevette da Cristo, apparsogli in forma di cherubino. Quando a colui che a tanto ben sortillo piacque di trarlo suso alla mercede che il meritò nel suo farsi pusillo, a frati suoi, siccome a giuste rede, raccomandò la donna sua più cara e comandò che l'amassero a fede, e del suo grembo l'anima preclara moversi volse tornando al suo regno, e al suo corpo non volse altra bara. E quando piacque a Dio, che l'aveva eletto a far tanto bene nel mondo, di richiamarlo a sé per dargli il premio da lui meritato col farsi umile piccolo pusillo, Francesco raccomandò ai fratelli suoi, come eredi legittimi, la donna sua più cara, la povertà, e dal grembo di essa volle tornare in cielo e non volle altra bara. Trasportato la porziuncola a San Francesco, fattosi spogliare di tutti i suoi panni, che poi rivestì accettandoli come elemosina, si adagiò sulla nuda terra e non volle altra bara, e così semplicemente morì. Qui termina il racconto di San Tommaso, che torna quindi al proposito particolare di spiegare il significato di una frase da lui pronunziata prima. E se tale fu San Francesco, dice, si può immaginare quale dovette essere San Domenico, suo degno collega, nel guidare rettamente la Chiesa, e credere che, seguendolo, ben ci si provvede per la salute dell'anima. Ma il greggi di San Domenico cerca nuovi cibi, i beni materiali, e non può perciò non smarrirsi. Qualche domenicano degno c'è ancora, ma sono così pochi che basta poco panno per vestirli. Da quel che San Tommaso ha detto, Dante potrà ora vedere per quale causa l'ordine domenicano si corrompe, la pianta onde si scheggia, e capirà quel che nella frase «u ben si impingua se non si vaneggia» significa la correzione «se non si vaneggia». Pensa oramai qual fu colui che degno collega fu a mantenere la barca di Pietro in alto mar per dritto segno, e questo fu il nostro patriarca, perché qual segue lui come il comanda, discerner puoi che buone merce carca. Ma il suo peculio di nuova vivanda è fatto ghiotto, sì che esser non puote che per diversi salti non si spanda, e quanto le sue pecore remote e vagabunde più da esse vanno, più tornano all'ovil di latte vote. Ben son di quelle che temono il danno e stringonsi al pastor, ma son sì poche che le cappe fornisce poco panno. Or, se le mie parole non son fioche, e se la tua udienza è stata attenta, se ciò che è detto alla mente rivoche, in parte fia la tua voglia contenta, perché vedrai la pianta onde si scheggia, e vedrai il correggere che argomenta, u ben si impingua se non si vaneggia.